se la tecnologia può rendere più, come dire, sicuri rispetto a una pandemia sanitaria. È legittimo utilizzarla, una tecnologia che necessita di tutti i tipi di dati, il tuo nome, i tuoi contatti, appunto le informazioni demografiche, però potrebbe appunto servire a renderti più al riparo appunto da un eventuale virus. Questa è insomma un po' la questione rispetto a cui diversi governi una risposta chiara l'hanno implementata, quindi dalla Cina alla Corea del Sud a Seul al Canada le forme implementate sono differenti perché appunto si tratta o di stati autoritari o di stati suppostamente democratici, però la risposta è stata quella di utilizzare il più possibile appunto queste nuove tecnologie al servizio di un contenimento appunto del contagio. Di questo vorremmo parlare per quanto riguarda il caso italiano con un redattore di Stacca Stacca che è con noi in linea. Ci senti?
Sì, ciao, vi sento benissimo.
Ciao.
Ciao. Sì.
Dunque, come appunto stavamo dicendo, la questione dell'utilizzo di nuove tecnologie di sorveglianza e controllo appunto digitale non è qualcosa rispetto a cui l'Italia sia immune. Abbiamo letto sicuramente di più rispetto a esperimenti implementati già da tempo in altre zone, in particolare in Asia, però il dibattito appunto anche in Italia si sta iniziando a sviluppare in una forma che, come ricordavamo prima, è tutto fuorché rassicurante. Ti volevamo chiedere un aiuto per appunto avere così un quadro un po' più chiaro di che cosa stiamo parlando, di che tipi di applicazioni, di come funzionerebbero e quali sono i rischi in termini appunto di fornire tutta una serie di dati nostri in mano eventualmente a aziende e governi che poi ne possono disporre.
Allora, io come dire, delle specificità di ogni stato e in questo momento preciso non ho i dettagli. Mi sono un po' soffermato sulla questione cinese e ultimamente anche sulla questione italiana qui da noi, perché nel decreto legge del 9 marzo c'è un articolo, in particolare il numero 14, intitolato disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale. Già questo titolo dà un'idea che, come dire, in questo contesto emergenziale bisogna cambiare ovviamente disposizioni sul trattamento dei dati personali, perché risulterebbe una lungaggine burocratica rimanere all'interno dei regolamenti che tra l'altro ultimamente sono stati sono più stringenti rispetto al passato con l'introduzione della GDPR europea. Io vorrei partire, se vi fa piacere, un po' da quello che è successo in Cina e da quello che è stato ed è il modello cinese, che ha un po' usato la scusa di questa emergenza per ampliare e affilare le armi sorveglianti che già, come dire, sono ampiamente sviluppate in quel contesto territoriale. E circa un mese fa il presidente cinese ha lanciato un appello alle grandi aziende tecnologiche del paese, una sorta di chiamata alle armi digitali, diciamo, contro l'espandersi dell'epidemia, e ovviamente a questa chiamata hanno risposto i grandi colossi del digitale cinese, quindi Alibaba, Baidu, che è il motore di ricerca cinese, e anche Tencent, che sarebbe l'azienda che si occupa di WeChat, che è quel sistema che si fa, permette di fare messaggistica, ma fa anche un sacco di altre cose. E queste, e non solo queste, grandi aziende hanno messo un po' sul tavolo le loro migliori carte in ogni ambito, non solo quello sorvegliante, cioè intendiamoci, ci sono un sacco di cose che hanno messo sul tavolo, ad esempio hanno sviluppato dei robot per portare i pasti ai viaggiatori che sono rimasti isolati all'interno degli hotel perché erano appunto in quarantena, e mille altre di queste cagate. Però insomma, appunto, con questa scusa il governo è riuscito a intensificare il suo già enorme
C'è qualche problema nella linea, vediamo se riusciamo a recuperare l'audio, se no proviamo a richiamare.
Mi sentite?
Adesso sì, ti risentiamo,
ah.
Perfetto.
Ok, dove vi siete persi? Dove ci siamo persi?
Sul appunto il governo, che cioè, insomma questa questione non riguarda sicuramente il controllo da parte del governo, ma non solo, insomma.
Sì, certamente la sorveglianza gioca una grandissima parte in questa storia, nel senso che in Cina consideriamo che ci sono a spanne così circa 200 milioni di telecamere di sicurezza installate e che ultimamente, diciamo, tutto questo sistema sorvegliante è stato rinforzato anche di altre funzionalità, ad esempio in alcuni software di riconoscimento facciale adesso è inclusa la possibilità di discriminare le persone che indossano una mascherina oppure no. Quindi per le persone, quindi in alcune città ad esempio tu non puoi uscire senza mascherina e nel caso in cui tu esca con la senza mascherina vieni in qualche modo automaticamente segnalato. E inoltre c'è stato un picco di installazioni di telecamere, come si può immaginare, e anche non solo di quelle ma anche di sensori ad esempio in grado di effettuare le scansioni termiche. Addirittura in alcuni posti sono stati installati sui droni questi sensori.
Ti interrompo solo un attimo rispetto a questa cosa delle mascherine, che nel contesto cinese è particolarmente, come dire, evidente, cioè di come questo tipo di strumentazione possa avere poi anche delle ricadute in termini di repressione di determinati tipi di proteste, visto che ad esempio a Hong Kong l'utilizzo delle maschere durante le proteste era stato, come dire, ampiamente diffuso, quindi la capacità della tecnologia di avere un riconoscimento facciale nonostante l'utilizzo della maschera appunto potrebbe avere poi delle ricadute ovviamente anche di altro tipo, al di là della questione pandemia piuttosto che emergenza sanitaria.
Certo, questo è un po' il punto che tutti si pongono, nel senso che una volta che tu metti in atto queste pratiche è sempre molto difficile che si torni indietro, cioè non è che poi le telecamere le disinstallano, ma anche semplicemente perché è scomodo, cioè non ti conviene farlo, ormai le hai messe, ce l'hai già e quindi rimangono là. In tutto questo ovviamente il dispositivo principe di controllo è e rimane il telefonino, cioè lo smartphone, che in Cina per quanto riguarda tutta la vita, cioè dal pagamento all'entrare in metro eccetera, è proprio lo strumento che ti permette l'accesso ai servizi base. E quindi sono nate appunto, come dicevi all'inizio, un tot di app utilizzate con lo scopo dichiarato di contenere questa epidemia. E sono delle app che fanno fondamentalmente close contact detection, cioè cercano di capire se gli utenti sono stati in contatto ravvicinato con persone contagiate, fondamentalmente. E come lo fanno questo? Lo fanno prendendo i dati da un sacco di posti. Quello che dicono è, cioè sicuramente diciamo i posti che hanno gli enti e le autorità che hanno dato il consenso a condividere le loro informazioni sono sicuramente le autorità sanitarie, il Ministero dei Trasporti, delle Ferrovie e dell'Aviazione, che sono tutti ovviamente enti statali e che già hanno un sacco di dati delle persone. Una di queste app, quella diciamo più famosa, si chiama Alipay Health Code, che appunto è sviluppata anche da Alibaba, che è il super grande colosso cinese che vende anche su internet un sacco di oggettistica. E questa app fondamentalmente assegna un QR code alle persone associandolo a un colore, uno di questi tre colori, quello verde, cioè c'è un verde, un giallo e un rosso, che indicherebbe il suo stato di salute fondamentalmente. Io se tu non mi fermi continua.
No, no, assolutamente. Vai, cioè, nel senso, descriviamo proprio il funzionamento di queste app, perché penso che sia anche per chi ci ascolta, insomma, interessante addentrarci nello specifico. Quindi la questione dei colori, anche la questione a cui sicuramente saresti arrivato, di dove vanno a finire questi dati, cioè il fatto che l'app è connessa comunque al numero identificativo della carta d'identità della persona, eccetera, eccetera. Penso che, insomma, vai pure avanti, ti lascio.
Cioè, come funziona? Il problema vero è che nessuno sa esattamente come funziona il sistema e da dove prenda tutti i dati, cioè in particolare anche su che basi attribuisce un colore diverso a ogni utente, visto che in moltissimi casi le persone a cui viene assegnato un colore, che può essere appunto il giallo e il rosso, sono persone che non sono infette, non hanno sintomi e non hanno, come dire, non sono infette, punto. E il problema grosso è, cioè sono questi due fondamentalmente: A, il fatto che nessuno sa esattamente come funziona, e B, è che muoversi qui è diventato molto difficile in alcuni posti, cioè soprattutto nelle regioni più colpite. Cioè te non è che puoi prendere i trasporti pubblici senza averla, oppure avendola ma con un codice che non corrisponde al verde. E quindi il fatto che appunto non si sa un granché è un po' complessa la questione. C'è un articolo del New York Times che un po' ha indagato il funzionamento di una di queste app, e dice che una volta che si dà il consenso alla richiesta dei permessi, non so se avete presente quando installate una nuova app che vi chiede questa app vuole accedere, che ne so, alla fotocamera o al microfono, e voi pigiate ok, e successivamente a questa richiesta c'è una parte dell'applicazione che si chiama proprio Report Info and Location to Police, che esatto, invia la posizione, la città e un numero identificativo da qualche parte, che dato il nome di questa funzionalità si presuppone essere the police. Solo che appunto questa roba qui non è scritta da nessuna parte, cioè è come dire che ne so che l'ASL cioè usa, che ne so, il tuo account Facebook per tracciare il coronavirus e lo condivide insieme ai tuoi spostamenti con i carabinieri. Come dire, un po' in là, no? Sull'asticella.
Certo,
comunque vabbè, fondamentalmente col codice giallo te ne devi stare a casa una settimana, se ce l'hai rosso te ne devi stare a casa due settimane, e in ogni caso devi comunicarlo alle autorità sanitarie locali il tuo codice quando varia il negativo, perché può anche passare dal giallo al verde dopo 8 giorni tatti, secondo l'app, con dei papabili contagiati può ripassare al verde. E poi sì, ci sono delle ipotesi sul funzionamento, cioè su come vengono assegnati questi colori. Ad esempio, se si arriva da una provincia esposta al contagio, gli verrà assegnato un codice rosso molto probabilmente, oppure addirittura se ti sposti in giro per la città e prendi un mezzo, oppure sei vicino a qualcuno che è contagiato, il tuo codice cambia, il tuo colore cambia. E niente, quindi più o meno è così.
Ecco, è quello che sì, appunto, è così, ed è sicuramente, come dire, come giustamente sottolineavi, abbiamo alcune informazioni disponibili per cercare di capire come funzionano, ma è del tutto opaco in realtà questo sistema. Naturalmente non è solo la Cina ad essere interessata dallo sviluppo, diciamo, di queste tecnologie. Ricordavamo ieri a questi microfoni come un altro stato dove c'è una massiccia implementazione di app di questo genere è la Corea del Sud, e quello che ci veniva fatto appunto notare, insomma, che condividiamo da Cibele, che aveva chiamato in diretta, era come determinati tipi di dispositivi che sembrava fossero appannaggio di appunto regimi autoritari, in realtà sono largamente diffusi anche in contesti suppostamente democratici. E ad esempio la cosa allarmante rispetto alla Corea del Sud è proprio anche il tasso di download di queste app, un download che avviene spontaneamente. Leggevo di addirittura 20.000 download in un'ora di queste app appunto all'interno del contesto sudcoreano, e in questo caso appunto si mescolano interessi governativi, interessi di corporazioni private nel appunto utilizzare poi i dati delle persone. E niente, comunque il tema è non solo quello del controllo, come dire, appunto imposto dall'alto, ma come a livello, come dire, proprio civico, no, ci sia da parte diffusa della popolazione nel momento in cui c'è una percezione di insicurezza, così la auto volontà di mettere insomma la propria vita personale di fatto nelle mani di questi dispositivi. E questo forse è una questione così interessante anche visti i risvolti che questa zona rossa italica sta mostrando in questi giorni, senza la mediazione di particolari tecnologie, ma con la semplice vecchia tecnica, diciamo, della delazione, in cui comunque c'è un controllo diffuso dei vicini gli uni sugli altri. E appunto vengono, leggevamo prima anche di feste in casa che vengono denunciate, e quindi ovviamente immaginiamo con la connivenza appunto, tanto più che si parlava di questo supposto rassembramento privato di 4 persone, quindi voglio dire, stiamo parlando ovviamente non di feste chissà quanto rumorose, quindi insomma questo diffuso controllo reciproco sociale che adesso in alcuni casi sta appunto viene mediato anche dall'utilizzo di queste app, che rendono ulteriormente problematica insomma questo tipo di pratica. E abbiamo letto in un articolo trovato su internet, di cui poi potremo ritrovarvi la fonte, anche che non è ovviamente solo il contesto asiatico che si sta come dire prodigando nel diffondere l'utilizzo di queste tecnologie, ma sicuramente anche in Occidente si parla di questo. In Canada si sta proponendo appunto addirittura l'utilizzo di tecnologie che siano attaccate ai vestiti delle persone, insomma, per riuscire a meglio tracciarne i movimenti, e che possono anche prendere le temperature corporee di chi l'indossa, in modo da rendere più efficace ancora questo meccanismo. E arrivando a noi invece, appunto nel contesto italiano, sappiamo che c'è una sorta di dibattito in corso, e magari anche su questo vorremmo così un tuo punto di vista, se ci puoi raccontare quello che insomma sta succedendo nel contesto nostrano.
Sì, appunto, come vi dicevo prima, io mi sono guardate un po' in giro, pensavo sinceramente che stavamo ancora un po' indietro rispetto a questo tema, e invece purtroppo mi sbagliavo. Come dicevi tu, la questione in uno stato non autoritario, cioè almeno non dichiaratamente autoritario, è un po' più complessa, perché anche, come dire, mettere 60 milioni di persone in zona rossa e cercare, come dire, di impedire gli spostamenti non è così, cioè non dovrebbe essere così semplice, a quanto pare invece lo è. E invece, tornando appunto al punto sulle app papabili e scenari ipotizzabili anche qui da noi, come vi dicevo prima, nel decreto del 9 marzo c'è questo articolo di disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, che però non è assolutamente chiaro. E c'è un articolo di ieri, credo, su Business Insider, che appunto cerca di capire un po' cosa potrebbe voler dire poi nella pratica l'applicazione di questo articolo, e ipotizza appunto l'utilizzo di app per tracciare perlomeno i contagiati, cioè non di fare una roba sulle grandi masse, ma per tracciare i contagiati, che è una cosa che si sta anche ipotizzando in Germania. In questo articolo, che magari poi linkate da qualche parte sul sito della radio, si legge questo intervento di Luca Bolognini, che è il presidente dell'Istituto per la Privacy, che dice appunto che non c'è una clausola di salvaguardia. E che ovviamente uno dei rischi è che eventuali strumenti di controllo utilizzati durante questo periodo non vengano poi disattivati nel futuro, e quindi appunto come in Cina viene utilizzata questa scusa dell'emergenza per introdurre chissà, insomma. Il punto è che, come succede spesso, questo decreto qui lascia un sacco di spazio alle interpretazioni, perché non è assolutamente chiaro, e quindi bisogna tenere un po' alta l'attenzione un po' su come si muoveranno i prossimi giorni d'Italia anche su questi aspetti qua, perché siccome non c'è un esplicito richiamo all'adozione di strumenti di sorveglianza, si parla nel decreto, l'ho letto, di un generico trattamento dei dati personali, senza però nessun riferimento all'ammissibilità di questi sistemi qua di monitoraggio, di Trojan o chissà cosa, no? O di controllo massivo dei cittadini attraverso i telefoni. Però è molto...
Cosa che invece è arrivata da qualche settimana prima del coronavirus, tramite una modifica della legislatura, delle leggi rispetto alle intercettazioni. Quindi, come al solito, da una parte ci si muove in termini consueti, conosciuti, e dall'altra su un panorama che è totalmente inedito, come quello del trattamento dei dati personali, a cui facilmente si acconsente, quindi con il beneplacito degli utenti.
Sì, quindi sì, cioè il punto appunto che non si sa bene dove si possa andare a parare, non si capisce quali siano i nuovi confini. Il punto è che le regole che fino a ieri valevano sul trattamento dei dati sensibili sono cambiate in pochissimi giorni, così senza neanche nessun tipo di dibattito, e quindi insomma bisogna fare un attimo occhio soprattutto al provvedimento attuativo di questo decreto legge, che non so quando uscirà, però manteniamo un attimo le orecchie alzate rispetto anche a questi temi qua.
Senti, sono arrivata una domanda da un'ascoltatrice o ascoltatore che ci chiede, domanda rispetto all'app cinese dei pallini colorati: se una persona che ha scaricato l'app si trova vicino ad altri ma dispongono comunque di uno smartphone, l'applicazione registra la situazione segnalandola come potenzialmente pericolosa, la registra senza trattare il dato o non la registra affatto?
Allora, diciamo che i dettagli sull'uso di questa cosa, cioè rispondendo così a sentimento, sono quasi certo di no, nel senso che l'app non si accorge del fatto che ci sono dei telefoni vicino se non hanno anche l'app installata. Quasi sicuramente, non ho visto l'app, ma così a pelle mi viene da rispondere così. Consideriamo però che l'app, come dire, è quasi comodo avercela in questo momento, in quel contesto, perché se no io veramente non posso andare a fare la spesa, quindi è molto difficile che qualcuno non ce l'abbia, se non è proprio, non so come dire, o in una provincia dove appunto non è particolarmente toccata dal contagio. Però, come dire, è comoda in questo momento, in molti posti un'app così è comoda proprio per vivere, quasi è un'assurdità. E l'altra cosa è che contrariamente secondo me alle altre soluzioni, questa soluzione qui permette anche degli escamotage, perché io posso mostrare praticamente per entrare in un tot di posti, tra cui in metropolitana ma anche alcuni grandi centri commerciali, bisogna mostrare all'ingresso quest'app col QR code e il colore, ma io posso, tra virgolette, fare degli hack, cioè posso ad esempio fare la foto del QR code di qualcun altro, oppure posso fare uno screenshot del mio QR code quando è verde, perché magari un domani diventerà giallo e io invece mi sono salvato quell'immagine lì. Sì, c'è l'ora in sovraimpressione eccetera, però come dire, posso provare comunque a saltare quel controllo lì, no? Tra virgolette.